Se c'è una cosa che non sopporto, è quando qualche cosa viene definita normale. Io ho pure la sfortuna di avere un nome simile a Normal, per questo preferisco che mi chiamino per cognome. Si dice normale quando non si ha il coraggio di cambiare. Per esempio, se il tuo lavoro, il tuo matrimonio, la tua vita sono una noia mortale, usare normale evita di prenderti la responsabilità di guardarti intorno e dire che fa tutto schifo. Mio fratello Robert, lui è il campione assoluto della normalità. Tutti sanno che si porta a letto ogni segretaria del suo studio, ma il suo matrimonio va avanti tra silenzi gelidi e frecciatine marinate nel brandy. Una storia comunque simile a quella di tante persone. Una storia normale. Ma se mi aspetta questo schifo, beh, io preparo le valigie e me ne vado in India a nuotare nel Gange, tra vacche e cadaveri. Mi chiamo Norman Cox e questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
Londra, la città più alla moda degli anni 60. Una calamita che attrae e cattura tantissime persone da ogni angolo del mondo. Come per ogni musulmano è obbligatorio andare alla Mecca almeno una volta nella vita, così per ogni giovane è lecito aggirarsi tra Carnaby Street e Soho, The Swinging London. La città più bella del pianeta. Ma vi svelo un segreto. Non è tutto oro quel che luccica, perché Londra è la capitale del paese più noioso, incolore e ricoperto di polvere che esista sulla faccia della terra. Inghilterra. Ci sono nato a Londra e ci vivo da 24 anni, dal 1943. La mia famiglia è quanto di più britannico si possa immaginare. Mio padre, Herbert Cox, è un ingegnere civile e ama passare il suo tempo libero in poltrona a leggere il Times, fumando la pipa e a commentare il governo, sardonicamente. Mia madre Gladys si occupa della casa o dei suoi eventi di beneficenza. Noi tre figli abbiamo ricevuto la più solida educazione che un buon suddito britannico debba ricevere. Robert è anche lui ingegnere ed è stato rappresentante degli studenti del suo college. Susan studia storia dell'arte e presto partirà per un dottorato a Parigi. E infine ci sono io, brillante studente in legge al King's College della London University e prossimo alle nozze con Lucille Armstrong, figlia prediletta di Alfred ed Elizabeth Armstrong. Il signor Armstrong, o meglio Sir Alfred, è stato commilitone di mio padre durante la guerra e dopo le nozze entrerò a far parte del suo studio legale nel cuore della City, mentre assieme alla sua adorabile figliola saremo due piccioncini inglesi circondati da splendidi pargoli e formeremo la più normale, rassicurante famigliola di tutto il fottuto Regno Unito. Niente male, vero? Lucille vuole diventare come tutte le brave e normali donne inglesi. In pratica vuole assomigliare a sua madre o alla regina. Anche se studia letteratura inglese in uno dei migliori college, non è interessata a farsi una carriera o a emanciparsi. Studiare è un modo per occupare il tempo prima del matrimonio. Non è che con Lucille... Oddio, le voglio bene, ma il fatto che il nostro futuro sia così predestinato mi rende inquieto e a volte mi manca pure il fiato. Per non pensare al futuro ho due rimedi. Il primo è la musica. Adoro ogni genere, da Wagner a Duke Ellington, a Elvis Presley, Aretha Franklin, i Beatles. Sono stonato come una campana e incapace a suonare qualsiasi tipo di strumento, ma mi basta mettere su un 45 giri per staccarmi per un po' dalla realtà. Passo molto tempo a Soho, tra i vari negozi. Conosco tutti i commessi, con loro passo interi pomeriggi a parlare di musica. Quando ho tempo vado a Covent Garden o all'Albert Hall. Mi fermo un attimo, sospendo il tempo e ascolto i concerti in prova. La amo, la musica. Mi concentro su ogni singolo movimento e mi lascio andare completamente all'ascolto. È come se accarezzassi un corpo nuovo che mi fa spalancare le porte della percezione ed entrare in un mondo che non conosco ancora. Ma quello che riesce ad accendermi di passione è la politica. Prima di entrare al King's College non avevo un'idea chiara di che cosa significasse per me. In famiglia l'unico che pare interessarsene è papà, che brontola dietro il suo giornale. Il mio futuro suocero ha tra i suoi clienti alcuni membri del Parlamento ed è un maestro a fare buon viso a cattivo gioco. Per me invece la svolta è stata una sera d'autunno del mio primo anno. Sanjay, un mio compagno di corso, mi aveva invitato a una riunione di un'alleanza studentesca. Lui, indiano, era riuscito a entrare al King's College della London University con una borsa di studio, ma rischiava di perderla per via dei troppi tagli che l'amministrazione stava attuando. Povero Sanjay, faticava come un mulo tra le lezioni e il suo lavoro in un'edicola della Victoria Station, e con l'aumento delle tasse si immaginava di tornarsene a Calcutta senza speranze. La Radical Student Alliance, RSA, un'associazione di studenti attivisti, era la sua unica opportunità. Durante quella serata l'atmosfera era carica di tensione, oltre al fumo di miriadi di sigarette. Si voleva scrivere una lettera di protesta al rettore, ma si era arrivati a un punto morto. Erano tre i coordinatori della RSA. Bernie Roberts, studente di legge con l'aria di uno che non si lavi da giorni, miope e torturatore ossessivo di una pipa più vecchia di lui. Bridget Miller, un donnone di medicina in grado di squartare chiunque osasse contraddirla con la stessa facilità con cui imburrasse una fetta di pane. E Carol Rhys John, con occhi verdi e capelli neri come il carbone. In altre parole, bellissima. Studentessa di letteratura dalla lingua arguta e dal forte accento gallese. Carol teneva testa a chiunque con poche parole, senza abbaiare come la sua compagna Bridget. Ad un certo punto, preso da uno strano entusiasmo, intervenni e proposi di chiedere consiglio a qualcuno per aiutarci a smuovere le acque, cioè Sir Alfred. Con i suoi agganci si sarebbe ottenuto qualcosa. Nonostante la titubanza del gruppo, Carol appoggia la mia proposta e con un sorriso audace si accende una sigaretta. Passavo le mie giornate tra la biblioteca e le stanze umide dove si tenevano gli incontri. Mi rovinavo gli occhi sui libri e mi consumavo la gola tra dibattiti, sigarette e gin. Più andava avanti il tempo e più sentivo che quello che volevo fare era lavorare per ottenere più giustizia. Basta l'aumento delle tasse, basta sfruttare i diritti dei lavoratori, basta guerre inutili. Io e Bernie stavamo ore e ore a parlare. Lui, figlio di un impiegato del tesoro, adorava prendermi in giro perché ero il principino che gioca a fare il povero. Ma andava bene così. Bridget non mi poteva sopportare, mentre Carol era quella con cui entravo sempre in disaccordo. Suo padre, avvocato, si occupava dei diritti dei minatori in Galles. «Che ne puoi capire tu di queste cose, Cox?» mi ripeteva di continuo. «Secondo lei, io non avevo la stoffa per questo genere di cose e avrei fatto la stessa fine della maggior parte degli studenti di legge. Ricchi, snob, noiosi. Nonostante tutto, tra me e lei si crea un bel rapporto. Discutiamo di libri per intere nottate, mentre le bottiglie di birra e whisky si svuotano. I gallesi hanno i trucchi migliori per il dopo sbornia. Ma soprattutto passiamo ore ad ascoltare rock». Carol è così diversa da Lucille. Anzitutto non crede che frequentare un college sia solo un modo per occupare il tempo prima di sposarsi, ma un diritto sacrosanto per chiunque, specie se è una donna. Anche se non ha le idee chiare sul futuro, il collettivo le dà una buona ragione per andare avanti.
Voglio bene a Lucille.
È una persona meravigliosa.
Ma Carol è totalmente diversa da tutte le altre.
Sir Alfred mi ha invitato a pranzo, anche se sarebbe più corretto dire che mi ha obbligato a farlo, perché è abbastanza difficile controbattere. Mentre siamo di fronte a un filetto al sangue, lui si vanta dell'incredibile successo del suo studio legale, dei suoi prestigiosi clienti, dell'invidiabile scuderia di avvocati. Mi chiede dei miei progetti futuri, manca poco alla laurea. Gli parlo del mio attivismo e di come vorrei mettere al servizio della causa le mie competenze. Che idiota che sono, parlare di idealismo di fronte a uno dei migliori avvocati di tutta Londra. E infatti, Sir Alfred non tarda ad affermare che è giusto interessarsi di politica e di avere a cuore i diritti dei più deboli, ma è meglio evitare certe compagnie troppo estreme. D'altronde ci sono già i conservatori e i laboristi a darsi battaglia e non è il caso che si aggiungano altri gruppetti a creare scompiglio.
Tu e Lucille formate proprio una bella coppia, Norman. Mia figlia è un ottimo partito ed è anche ora che tu giochi bene le tue carte, giovanotto. Ti ricordo che ci sono una bella scrivania in Mogano e un appartamento su Regent's Park che ti aspettano. Ma se invece cambi idea, credo proprio che per i tuoi genitori non sarà un bel boccone da digerire. Sei d'accordo? Ne sono sicuro. Per non parlare del cuore infranto di Lucille. Tu non vuoi un cuore infranto, non è vero, Norma?
Mi sento una stretta allo stomaco che sale fino alla gola. Riesco solo a dire sì, sì, Sir Alfred. Poi con una scusa mi alzo da tavola ed esco dal locale in fretta. In un vicolo vomito tutto il pranzo. La stretta allo stomaco non è scomparsa. Passerà.
Ti piace questa puntata di La mia storia? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Gli adolescenti si fanno male? È condotta dallo psichiatra Furio Ravera ed è adatta sia ai giovani che ai loro genitori. Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it.
Quando sarà tutto finito, passerà. Me lo ripeto ogni mattina guardandomi allo specchio, dopo ogni notte insonne, con lo stomaco stretto da quella morsa. Il 15 luglio prenderò Lucille in moglie e starò meglio. È solo un po' di tensione, basta tenere duro. D'altronde è quello che voglio, giusto?
Stronzate. Come posso andare avanti a prendere in giro me e gli altri dicendo che andrà tutto bene e tornerà ad essere normale?
April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Unite i versi di Eliot, le scogliere di Dover e uno spropositato numero di tazze di tè. Ecco la sintesi della mia vacanza con Lucille. Ci siamo presi qualche giorno di vacanza subito dopo la mia cerimonia di laurea. È bello passare del tempo assieme. Per un momento ci dimentichiamo di quello che ci aspetta, o meglio, fantastichiamo sul nostro matrimonio e sulla nostra vita da sposati come fossero due cose lontanissime. L'ultimo giorno, però, qualcosa cambia. Siamo a letto a fantasticare sull'arredamento della nostra futura casa, quando il discorso cade sugli amici che frequenteremo. Ci saranno certamente Peter Langford, che sarà il nostro medico di famiglia, Beatrice Moore, da chiamare per ogni festa, e poi Clive, Maggie, Jane, Philip, Arthur, in pratica tutti quelli con cui siamo cresciuti e fanno una vita simile alla nostra. Per me, comunque, sarebbe molto importante continuare a frequentare i miei compagni della RSA, ma Lucille non è dello stesso parere. Ha l'impressione che sia tutta una perdita di tempo, una distrazione.
In più, non vede di buon occhio la mia amicizia con Carol. La trova piena di sé e superficiale. Si renderà conto di non essere tanto diversa dai comuni mortali, dice. Da quanto prova tutto questo odio nei confronti di Carol?
D'improvviso mi si proietta la nostra immagine tra 20 anni, simili in tutto e per tutto ai nostri genitori. E non è un'immagine felice.
Torna la morsa allo stomaco, ho bisogno di uscire. Prendo la giacca ed esco in fretta, lasciando Lucille interdetta. Aprile è il più crudele dei mesi. Norman Cox è il più confuso tra gli uomini.
...1967... l'anno della svolta, la mia senza dubbio.
È come se fossi cresciuto, diventato adulto da un momento all'altro. Ci sono delle cose che hanno assunto un valore diverso. Una di queste è il significato della parola guerra. Sarà perché noi della RSA contestiamo quella in Vietnam, ma sarà anche per quello che sto vivendo. È un conflitto durissimo, una crisi che porterà a qualche cosa. Si dice che crisi significa cambiamento, giusto? Io vorrei che arrivi subito questo cambiamento, altrimenti non voglio fare altro che sprofondare e non prendere più decisioni.
Ma questa non è crescita, è morte.
La fine peggiore di una guerra.
La mia sola distrazione in questo periodo resta la musica. Quando comincio a prendermi lo sconforto o quando ho bisogno di allentare la tensione, metto su un disco e mi lascio trasportare. Mi scateno con Little Richard, imito Von Karajan, dirigo la settima di Beethoven, canto stonatamente in un pessimo francese la grande Juliette Gréco. Ma appena scorgo nell'armadio il mio abito nero, le scarpe in vernice e tutto il resto, devo uscire, anche di notte, e cercare di fuggire per un istante. ...4 giugno... mancano circa 40 giorni al mio matrimonio. È come Gesù nel deserto, vago per le strade di Londra in cerca di una risposta. Ma oggi mi prendo una pausa da tutto e me ne vado a Soho. È uno dei posti che preferisco, tra negozi di seconda mano, ragazze in minigonna e capelli cotonati, locali alla moda. Quel quartiere sembra un brufolo colorato sulla faccia grigia di Londra. Ci vado soprattutto per la musica. Sono 3 i negozi che frequento: quello di Lenny per le sue rarità, quello di Charlie per le novità e quello di Steven, di dischi usati, dove ci vado più che altro per fare 2 chiacchiere. 2 giorni fa è uscito il nuovo disco dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. È una tra le copertine più belle che abbia mai visto. È un collage variopinto dove al centro di un ambiente floreale ci sono loro 4, vestiti con delle improbabili uniformi da banda militare dai colori sgargianti, e tutto intorno una miriade di personaggi. Marilyn Monroe, Staglio e Ollio, Karl Marx, Einstein, Marlene Dietrich. Non basterebbero 2 ore per riconoscerli tutti. C'è una fila lunghissima fuori dal negozio di Charlie. È sempre così quando radio e televisione fanno una grossa pubblicità a un nuovo disco, specie se è dei Beatles. D'altronde, sono più famosi di Gesù Cristo. Un ragazzo nero con una giacca militare mi sta dietro. Ha un'aria strana. Sembra che non dorma da giorni. Fuma una sigaretta dietro l'altra e continua a muovere le dita, come se avesse una chitarra immaginaria. Io lo osservo con la coda dell'occhio. Lui se ne accorge e al posto di imbarazzarsi ci mettiamo a chiacchierare. Si chiama Jim. Viene da Seattle. È a Londra perché vuole sfondare come musicista. Dice che ha già avuto dei buoni risultati in America, ma è qui che vuole toccare l'Olimpo della musica. Bah. Parliamo di musica, dei Beatles e di quel nuovo album. Dicono che sia folle, completamente diverso da quelli di prima. Se quei 4 avessero continuato a scrivere pezzi come Love Me Do, se la sarebbero sognata la coda chilometrica a Soho.
La copia che mi consegnano è l'ultima di tutto il negozio. Sento una coltre di silenzio dietro le mie spalle. Il gelo, interrotto dal fuck di Jimmy dietro di me. Mi sento quasi in colpa. Mi volto e ha tutta l'aria di voler prendere a pugno un muro. Quel disco sarà un successo. Ne prenderò un'altra copia un giorno. Lui invece viene dall'America. Non ha una Lucille. Non ha un suocero benestante. Non ha che la sua libertà. Quel disco in mano mia improvvisamente mi sembra un insulto, uno spreco. Abbozzo un sorriso e gli lascio il disco. Jimmy è il ritratto della felicità. Mi abbraccia. Vieni stasera al Savile Theater, suono lì. Toh, due biglietti. Mi lascia i biglietti, tamburella con le dita sulla copertina del disco e mi lascia lì. La sola persona adatta a una serata come questa è Carol. La chiamo per invitarla, sperando che non abbia da fare con Bridget. Accetta. E alle 6 precise passo a prenderla per andare a mangiare qualcosa prima del concerto. Divoriamo fish and chips. Che ti aspetti dal matrimonio? Chiede Carol. Non so cosa risponderle. Ormai così è deciso e, volente o nolente, devo andare avanti. Prima o poi mi abituerò, tutto qui. Io non mi ci vedo, chiusa dentro una vita così schematica, bloccata. Ma che serve allora studiare? O farsi un'idea quando poi dovrai ogni giorno occuparti della casa o fare un lavoro che non ti piace? Quello che lei ha deciso di fare è di lasciarsi andare. Quello che le andrà di fare lo farà. Se non le va più, smetterà. Facile, no? Pur non avendo mai sentito parlare di Jimmy, l'americano, il Savile Theater è completamente pieno. Si sente nell'aria molta eccitazione. Forse perché sono preso dalle mie cose, ma mi sento come a una festa in cui non conosco nessuno. Entrano Jimmy e gli altri membri della band. È la canzone dei Beatles. Dio, è fenomenale. Sembra che l'abbia scritta lui. Carol e io ci scateniamo, ma non solo noi, tutto il pubblico. Questo Jimmy non suona soltanto. No, lui ci fa l'amore con quella chitarra e noi tutti partecipiamo a quell'orgia in piena estasi. E dopo l'orgasmo, le luci si riaccendono e il pubblico si dirige eccitato verso i camerini. Anche io e Carol ci andiamo. Per non aspettare un'eternità, ci facciamo largo tra le persone come salmoni in un torrente. E quando suona un palmo da Jimmy, lui viene sommerso da una miriade di fan. Riesce però a vedermi e regalarmi un sorriso grandissimo. Mi volto verso Carol. Il suo sguardo è fiero, pieno di sfida. Sento che vuole sorprendermi. La riaccompagno a casa. Sul taxi ridiamo come due cretini. Scherziamo. Persino il tassista dice che siamo una bella coppia di matti. Arriviamo e mi invita a salire e non vorrei fare altro. Non facciamo tempo ad entrare che i nostri corpi sono fusi assieme. L'estasi del concerto va avanti tra le lenzuola della sua camera. Nessuna risposta. Provo di nuovo. Niente. Da una settimana telefono a Carol, ma non mi risponde mai. Ho solo in mente le immagini di quella notte. La sua pelle bianca, le sue gambe forti sui miei fianchi e quella sensazione di pace. Come se tutto fosse anestetizzato e ti fa credere di non aver più paura di niente, di poter andare avanti, felice. È durato soltanto un istante, poi Carol è diventata più fredda e sembrava spaventata. Ci siamo rivestiti in fretta e avevo l'impressione che si stesse rendendo conto di aver combinato un guaio. Io no. Se questa è la mia vita, io voglio solo stare con Carol. Bridget Miller, con cui condivide l'appartamento. Una volta ha risposto al telefono e mi ha intimato di lasciarla stare perché ognuno ha la sua vita.
Vedi di crescere e prenditi le tue responsabilità, Mr. Cox.
Bridget Miller non solo somiglia a un macellaio, ma in confronto a lei anche il peggior gerarca nazista sembrerebbe un agnellino. Mi chiedo come faccia Carol a viverci insieme.
Lucille mi telefona perché deve parlarmi urgentemente e vuole farlo di persona. Ha trascorso qualche giorno in campagna prima di andare avanti con i preparativi. Non ci vediamo e non ci sentiamo da un po'. O meglio, sono io che evito ogni contatto con lei. Ci dobbiamo sposare tra 10 giorni. E se qualche settimana fa mi sentivo soffocare dal pensiero di ogni responsabilità, oggi tutto mi sfugge dalle mani e devo assolutamente mettere in chiaro le cose. Il suo tono è freddo, perentorio, lontano dalla solita Lucille. Oggi pomeriggio ci vedremo a Chelsea, a casa dei suoi. Non aggiunge altro e riattacca. Corro immediatamente in bagno, vomito. Mentre mi guardo allo specchio, ripenso ai racconti di mio padre durante la guerra e di quel brevissimo istante prima di andare all'attacco. Non senti niente, non percepisci niente. Non c'è paura, solo istinto di sopravvivenza. E se voglio sopravvivere, affronterò lo scontro finale di fronte a una tazza di tè in casa Armstrong.
Nonostante sia piena estate, ho i brividi e sudo freddo. Mi sento di fronte a un plotone di esecuzione, anzi no. Quello è il tribunale dell'Inquisizione e io devo pronunciare la mia arringa di difesa. Sono pur sempre un avvocato, dopo tutto. Lucille è accanto a me. Deve parlarmi il prima possibile e anche per lei quella situazione è snervante. Sua madre snocciola tutto l'elenco degli invitati, parla dei fiori, del ricevimento. Sir Alfred continua a osservarmi. Se anche bevessi un solo goccio d'acqua, sarebbe come bere schegge di vetro. Non ce la faccio. Non ce la faccio proprio. Grido.
Perdonatemi, ma... No. Non è questo che voglio dalla mia vita.
Corro. Via.
Non ho mai smesso di correre. Ed eccomi qui, di fronte alla casa di Carol. Lei non c'è, ma io non me ne vado. Nessuno dei vicini sa dove sia e io non mi posso allontanare. Non so quanto tempo passi, ma ho già fumato mezzo pacchetto di sigarette e il mio battito cardiaco non rallenta. Anche a rischio di un infarto, io la devo vedere. Arriva. Deve essere andata a lezione e poi a fare un po' di spesa. Anche se indossa un bel vestito a fiori, non ha un bel aspetto. Mi chiede perché sono lì. Io le devo parlare. È veramente questione di vita o di morte. Lei tergiversa, io insisto. Sta per scoppiare un temporale. L'aiuto a portare la spesa in casa.
Carol mi ascolta impassibile. Sono un fiume in piena. Le dico che non ho nessuna intenzione di passare la mia vita a fare quello che altri hanno programmato per me. Sono disposto a mandare tutto all'aria. Matrimonio, carriera, reputazione. Voglio solo lavorare per chi ha davvero bisogno del mio aiuto e lo voglio fare con lei accanto. Questa è la mia vita. Ho le lacrime agli occhi, vorrei che mi abbracciasse e mi dicesse che prova le stesse cose. Carol si accende una sigaretta ed esordisce chiamandomi Norman invece di Cox. Non l'ha mai fatto. Hai frainteso, dice. Abbiamo passato qualche bel momento, ma adesso devo partire. Non ci sei nel mio futuro.
Si trasferirà a Johannesburg, in Sudafrica, assieme a Bridget, dove studierà i trapianti di cuore. Conclude così.
Bridget e io stiamo insieme, Norman.
A Carol piacciono le donne. A Carol piace Bridget Miller.
Ho rovinato tutto. Bravo. Bravo Norman, sei proprio il migliore. Sei un esempio per tutti i giovani uomini che un giorno guideranno questo paese. Carol mi prende le mani. Sembra una maestra dolce che cerca di consolare un bambino disperato. Mi dice che quello che conta è cercare sempre la serenità in quello che si fa. Che tu sia uno dei Beatles, o un impiegato delle poste, o solo il povero disperato Norman Cox, poco importa. Le dico che è facile. È facile dire così, facile e superficiale. Lei prova a sdrammatizzare. Che ne puoi capire tu di queste cose, Cox? Mi sorride, poi rientra in casa. Da Bridget. Non l'ho mai più vista. Alla fine, Carol aveva ragione. Mi sono guardato intorno e mi sono dato da fare. Non sono diventato il giovane e brillante avvocato della City. Io e il mio socio Bernie Rogers ci occupiamo di lavoratori stranieri e di povera gente, dietro a un tavolo zeppo di fogli e vecchi panini mezzi mangiati. Ovviamente Sir Alfred non l'ha presa bene, ma almeno ho sposato Lucille. Non ho mandato tutto all'aria, come avrei potuto. Quel giorno a casa sua Lucille voleva dirmi di essere rimasta incinta. E ora passa la sua giornata a correggere bozze e a litigare con la carta da parati. Si fa fatica, certo. Ma che dire? Siamo sereni. Mi chiamo Norman Cox. E questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Riccardo Motta. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.